Allora, l'abbiamo annunciato poco prima della pausa, diamo spazio all'economia e per farlo ci colleghiamo in diretta con il professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Buongiorno, professore.
Ciao Dario, buongiorno a te, buongiorno Francesca, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno Max.
Max, allora, prima di parlare di America, facciamo una deviazione strada facendo e andiamo in Italia, perché mercoledì scorso è stato arrivato in commissione a Montecitorio il nuovo bilancio italiano, che adesso prosegue il suo iter in Parlamento. Intanto il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, fa salire un po' la temperatura del braccio di ferro tra Roma e Bruxelles, dichiarando l'Italia non cessa di attaccarci a torto e questo crea risultati diversi da quelli attesi, mentre il primo ministro italiano Renzi ribatte: è inaccettabile che noi facciamo il salvadanaio e gli altri alzano i muri. Come sta procedendo questo braccio di ferro sulla finanziaria italiana?
Ma si è un po' allentato nelle ultime ore perché sono venute fuori appunto alcuni parlamentari, alcuni collaboratori di Juncker a Bruxelles, i quali hanno detto che un commento che lui aveva fatto era stato fatto a caldo, senza effettivamente avere controllato i numeri che gli erano stati presentati da Roma, e quindi valuterà che cosa dire, se ci sarà da correggere il tiro. Sostanzialmente il problema è sempre legato alle cifre spese dall'Italia per gli immigrati, soprattutto per la faccenda terremoti, dove Renzi ha non soltanto annunciato che vuole far ripartire la ricostruzione dove ci sono state distruzioni, ma soprattutto mettere a salvo edifici pubblici, soprattutto scuole, nelle zone potenzialmente a rischio. Questo vuol dire parecchi soldi che sono stati presentati come un aumento della spesa pubblica italiana in sede di Bruxelles che deve decidere se approvare o meno queste spese, ultimamente, diciamo così, e questi numeri sono stati visti male da Bruxelles, perché sembra che non sia stato chiaro come questo aumento di spesa fosse una spesa straordinaria. Per cui c'è forse qualche incertezza tra le definizioni delle spese che sono state date. Abbiamo visto questa lotta di parole tra Renzi e il Presidente della Commissione europea, Juncker, ultimissime ore, minuti forse, acqua sul fuoco, vediamo come continuerà. Certo è che Bruxelles vuole vedere il debito pubblico italiano, soprattutto la spesa pubblica italiana, ridotta e vedere delle misure strutturali in materia. L'Italia tergiversa da questo punto di vista, tant'è che abbiamo il debito pubblico, uno dei debiti pubblici più alti al mondo, col 142% del prodotto interno lordo italiano come debito.
Max, a cornice di queste baruffe, una notizia ci fa riportare indietro alla caduta del governo Berlusconi. Torna ad aumentare infatti lo spread tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi. Perché?
Esattamente per quello che stavo dicendo un secondo fa, vale a dire il debito italiano è uno dei più grandi al mondo, tanto a livello assoluto quanto a livello di proporzione rispetto a quello che l'Italia produce in ogni anno. Quando c'è incertezza economica, soprattutto ci sono queste discussioni un po' movimentate, roventi, che ti fanno capire che forse non c'è tanta collaborazione e le posizioni possono irrigidirsi, ecco lì che vediamo cambiamenti di rischio. Adesso, se all'interno ci sono investitori che reagiscono con la loro testa oppure con la testa di altri, questo non lo potremo mai sapere. Certo è che nel 2015 la differenza di rendimento tra i titoli di Stato italiani ai 10 anni e quelli tedeschi era sotto i 100 punti, adesso siamo tornati a 150. Sono sempre bassissimi e lontani dagli oltre 500 che avevano portato appunto all'uscita di Berlusconi e all'arrivo di Monti, però è sempre una salita importante che è continuata con una certa intensità negli ultimi 6 mesi.
Ricordiamo che siamo in collegamento in diretta con il professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Max, andiamo negli Stati Uniti. Insomma, l'America al voto, campagna elettorale estenuante dopo la chiusura delle indagini dell'FBI sull'email della Clinton, quest'ultima in vantaggio nei sondaggi. Il mercato sta giudicando positivamente proprio queste ultime notizie sulla candidata democratica, almeno per quanto riguarda il breve termine. In alcune dichiarazioni ufficiali si legge che gli investitori si comportano come se la grande incertezza fosse passata. Come si stanno comportando i mercati? Ti sembra giustificato questo allarmismo di fronte a un'ipotesi di una vittoria di Trump, con questa minaccia paventata di dazi doganali nei confronti della Cina e via dicendo?
Ma più che altro Trump rappresenta un po' di incertezza rispetto a la Clinton, che invece rappresenta grossi capitali e grossi investitori. Insomma, lei è molto amica di Wall Street, per cui vediamo questo supporto proprio chiarissimo da parte di grossi investitori e di grosse aziende. La borsa è chiusa in questo momento, però i mercati dei cambi no, sono aperti, per cui vediamo che il dollaro americano si sta rafforzando, e questo è segno che i mercati stanno credendo alle ultime stime, alle ultime analisi di voto, che vedono Hillary Clinton andare avanti, perché questo rappresenta una certa continuità, anche se magari su una situazione che non è che piaccia molto, però tra una continuità in una situazione che non piace e incertezza, le borse, i mercati, i grossi capitali, non quelli piccolini che possiamo avere noi, i grossi, grossissimi capitali preferiscono la continuità, per cui la Clinton.
Max, veniamo adesso invece per concludere in Australia, dove sono invece stati resi noti i profitti delle banche maggiori. CommBank ha registrato un profitto di 2,4 miliardi, quindi leggermente inferiore alle attese.
Questo grazie ai miei capitali, Max, altro che piccoli.
Dario, ce l'hai svelato qua l'hai detto, adesso basta.
No, Gabriele ha detto i nostri capitali piccoli.
Adesso so che andare a chiedere un prestito.
I tuoi capitali, sono tanti capitali di Carlo.
Sì.
Comunque, torniamo seri, dicevamo, le altre tre invece, quindi le altre tre banche, hanno avuto dei grossi cali. ANZ meno 24% rispetto all'anno prima, e i profitti della NAB sono calati addirittura del 94%. Max, che cosa ci dicono questi numeri sullo stato di salute delle banche australiane, oltre che su quello delle tasche di Dario Castaldo?
Sì, avevo detto Carlo invece era Dario, quindi mi
no,
scuso.
Carlo, sei proprio comprata direttamente.
Vabbè, non lo tiriamo,
ed è
non
scappato, ed ecco perché oggi c'è Dario Castaldo.
No, allora, seriamente quello che sta succedendo è abbastanza interessante, perché le banche australiane sono molto esposte al settore immobiliare, e negli ultimi anni avevano esplorato, diciamo così, nuovi territori, tanto in Australia quanto fuori, in altri settori che non sono tipicamente di banca, quindi consulenza, assicurazioni, investimenti. Quello che stiamo vedendo è che la crescita in questi settori e anche nel settore bancario è diminuita, con i tassi molto bassi è difficilissimo fare tanti soldi, per cui queste banche cosa stanno facendo? Stanno concentrandosi sulla propria attività principali, soprattutto in Australia, quindi vendono magari pezzi che hanno al di fuori dell'Australia e che non sono così profittevoli, per cui possono avere delle perdite che sono delle one-off, come quelle che abbiamo visto e che hai detto tu, Francesca, pochi secondi fa. Dall'altro, però, se non riescono a crescere in Australia perché il mercato immobiliare è già alle stelle, perché i tassi di interesse sono molto bassi, per cui le opportunità di fare margine su questi sono molto basse, stanno concentrandosi sulla tecnologia per cercare di diminuire i costi, per cui andando avanti aspettiamoci di vedere magari meno persone ma più macchine dietro lo sportello bancario, se ci saranno ancora così tanti sportelli bancari come ci sono adesso, ma soprattutto il segnale che abbiamo visto, e questi sono arrivati prima dalla Westpac, ma arriveranno anche da altri, è che i rendimenti che stanno dando adesso le banche, soprattutto i dividendi che stanno pagando, forse non sono così sostenibili quando le banche devono mettere da parte più capitali per dimostrare la loro sicurezza, per cui un momento di transizione, però se le banche si concentrano forse a fare il loro lavoro perché hanno meno soldi, sono anche più attente a gestirli bene, per cui non è tutto nero, diciamo così, quello che viene fuori da questi risultati.
Benissimo, allora grazie Max per questo aggiornamento del mercoledì. Massimiliano Tani, professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, ti diamo appuntamento come sempre al prossimo mercoledì.
Certamente, io ringrazio voi, Carlo che ho chiamato in causa, e tutti quanti gli ascoltatori, buona giornata.